Ave Maria, cari amici, ben trovati a voi tutti qui nel nostro appuntamento con il Catechismo di Fatima, che noi traiamo da questo bel libro di Suor Lucia di Fatima, che si intitola Gli appelli del messaggio di Fatima. Voglio ricordare, cari amici, che Suor Lucia, no, è nata nel 1907, nel 1917, insieme ai suoi cuginetti, ha ricevuto questa grazia dell'apparizione della Madonna, che non è stata soltanto una apparizione così, diciamo, relativa personale. Ecco, la Madonna in questa apparizione ha lanciato, e qui proprio la parola è giusta, degli appelli a tutta l'umanità. E proprio questi appelli, cari amici, che noi stiamo esaminando uno per uno, siamo arrivati a quest'oggi al decimo appello, che riguarda la recita quotidiana, ecco, del Santo Rosario. Siamo immersi appunto nel commento delle parole di Suor Lucia. Allora subito cedo la parola e saluto Padre Giampio e Mosè. Ave Maria, Padre Giampio, Ave Maria Mosè.
Ave Maria, cari amici, bentrovati. Ave Maria, grazie Antonio. Ci avevi dato 1907, 1917, però che ci aggiungessi il 1997, quando è stato scritto il libro, l'appello numero 7, ma il prossimo 7 ce lo darà Mosè, che anche saluta, e ci iniziamo la lettura di questo appello del Rosario, continuiamo la lettura dell'appello del Rosario cominciati dall'ultima volta, così il prossimo 7 ce lo fornisce Mosè nella lettura. E cui saluto. Ave Maria Mosè.
Ave Maria Padre Giampio, un caro saluto anche ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. È vero, sì, c'è un 7, c'è una moltiplicazione adesso. Allora, narra il testo sacro che San Pietro, avvicinandosi a Gesù, gli chiede: Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù rispose: non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. E continuò: a proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva, e saldasse così il debito. Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò un altro servo come lui, che gli doveva 100 denari e, afferratolo, lo soffocava e diceva: paga quel che devi. Il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti rifonderò il debito. Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo fece gettare in carcere fino a che non avesse pagato il debito. Visto quel che accadeva, gli altri servi furono addolorati e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? E sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non gli avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il mio Padre Celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello. questo servo.
Molto bene, Mosè, facciamo un attimo di pausa per commentare questi passi qua, perché un po' ci aiuta ad a comprendere meglio questo mistero. Allora, per parlarci della necessità della preghiera del Santo Rosario, ci dice, ma perché dobbiamo pregare tanto? Beh, innanzitutto dice, guarda, devo un po' innanzitutto pensare al bene che dobbiamo volere anche le anime dei nostri cari defunti, le anime sante in purgatorio, ma non solo, pensa anche al tuo bene. Allora, il bene del perdono. Un pochettino, visto che siamo alla fine della scuola, facciamo tutti i giorni di scuola, facciamo oggi, vogliono farci fare un compito in classe, compito di matematica, vediamo come ce la chiamiamo in matematica, quindi calcolatrice alla mano. Quante volte devo essere pronto a perdonare? Chiede San Pietro, e dice, fino a 7 volte, che era un numero simbolico per dire la perfezione. Bene, questa perfezione, dice il nostro Gesù Cristo, intanto moltiplica per 70 volte. Ma visto che il compito è abbastanza facile, col pallottoliere ancora 70 per 7 ci arrivo, mi dice ancora un'altra cosa più grande. Questo debitore che doveva essere suo padrone 10.000 talenti. E a noi un po' nel nostro orecchio, un po' questa cifra di 10.000 talenti non mi fa tanto né caldo né freddo, perché insomma un talento, ma che cos'è, che cosa non è. Però proviamo intanto a quantificarlo. Un chilogrammo, il talento erano dei lingotti, dai 22 ai 40 kg di oro, secondo se il talento del tempio, il talento ebraico, quindi vabbè, comunque diciamo... noi sappiamo che più o meno adesso abbiamo una quotazione che è un chilogrammo d'oro, ho fatto un po' una ricerca qualche minuto fa, e diciamo, vediamo quanto possiamo quantificare questa cosa. 116.000 euro. Antonio, se tanto dopo vai a fare la spesa e vai a comprare un chilo d'oro, ti ricordi che nel portafoglio devi metterci 116.000 euro, possibilmente non in monetine da un centesimo, possibilmente, perché se no ti servirà un camion per portarle tutte le monetine. Quindi, però, un talento quindi sarebbe 5 milioni di euro più qualche rotto. E 10.000 talenti, 5 elevata alla decima, chi ha l'esponenziale, se no un numero con 3, 3, 6, un 5 con 10 zeri, non so quanti, lì dobbiamo un po' chiedere a Paperone e Paperoni come si pronuncia un 5 con tanti zeri, con 10 zeri che lo seguono, quindi non so come si pronuncerebbe. 5.000 miliardi di euro, sì, 500.000 miliardi delle vecchie lire, insomma una cifra astronomica che calcolando circa 100.000 vite o 200.000 vite non sembrano sufficienti per avere una cifra all'ordo simile, quindi una cosa impossibile da poter rimborsare. Dopo sei curioso di vedere come ha fatto a sperperare 10.000 talenti, però intanto sappiamo che è una cifra astronomica che non è capace delle nostre forze. E insomma, quando gli ho detto adesso rendi conto di queste cose qua, signore, abbia ancora un po' di pazienza, vabbè bonus, armistizio, colpo di spugna sul debito, abbonato il debito, grazie signore, perché non è... Ne trovo un altro che aveva un debito 100 denari, 100 giornate lavorative, insomma una bella cifra, sono 100 giorni di lavoro, facciamo con le domeniche 8 mesi di 8 mensilità, facciamo 20.000 euro, se uno prende un 20.000 euro. Rispetto a quei miliardi, miliardi, miliardi di euro che doveva, 20.000 euro sarebbe una cifra un po' interessante, però rispetto proporzionato, non ha proporzioni rispetto a quei miliardi e miliardi che gli sono stati abbonati o che gli sono stati regalati, questa cosa qui. Quindi è una briciolina. Però questo qua non è pronto a perdonare, mossa, lega il dito fino all'ultimo spicciolo, adesso rendimi conto, no, ti prego, pazienza, no, niente, buttato agli aguzzini, buttato in prigione finché non avesse saldato tutto. E gli altri sono dispiaciuti, gli altri condiscepoli, così dice: ma questo qua si è comportato male, non è stato pronto a perdonare. Lui è stato perdonato, non è stato pronto a perdonare, quindi ha visto un'ingiustizia. E il padrone dice: servo malvagio, servo malvagio. E siamo noi questi servi malvagi, che un po'. Andiamo a confessarci, andiamo a chiedere perdono al Signore, andiamo a messa, confesso per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, se no a volte battiamo sul petto dell'altro per tua colpa, tua grandissima colpa, perché è sempre colpa dell'altro se io perdo la pazienza, se io faccio un peccato, è sempre colpa dell'altro, non è mai colpa mia, perché un po' all'orgoglio mi sciupa, e quindi è sempre colpa di qualcun altro, è colpa. La moglie è colpa del marito di far perdere la pazienza, per il marito è colpa della moglie di far perdere la pazienza, e per la mamma e il papà colpa dei figli di far perdere la pazienza, per i figli colpa del papà e mamma di far perdere la pazienza, insomma, per chi lavora è colpa del datore di lavoro, per chi è datore è colpa degli operai, insomma, è sempre colpa di qualcun altro, alla fine un po'. Beh, Adamo ed Eva ci hanno insegnato lo scaricabarile, dicevamo. Dice: che hai fatto, Adamo? È mica colpa mia, è colpa di Eva che mi hai dato, signore Eva. No, è mica colpa mia, è colpa del serpente che hai creato tu. Signore. Alla fine è colpa del Signore. Alla fine è resa dei conti. Non vogliamo mai prenderci il detto popolare: la colpa è una brutta bestia che nessuno vuole mai prendere. Come facciamo adesso a perdonare? Beh, innanzitutto ricordiamoci che siamo stati perdonati. E siamo stati perdonati di a volte di grossissimi debiti. Penso che la frase di Sant'Alfonso, proprio così che mi torna in mente, mi piace molto, dice: ma se tu pensi che con un peccato mortale saresti meritevole dell'eterna perdizione, dell'inferno per l'eternità, e quindi dall'eternità, da quando hai fatto il primo peccato, tu sei lì che dovresti essere stato calpestato dai demoni, infiocinato, inforchettato, abbrustolito per l'eternità. Sembra se qualcuno ti pesta i cali, ma dai, fai un po' un passaggio in più. Ecco una frase di San Francesco: perdonare non è dimenticare, è scegliere di non lasciare che il passato decida il tuo presente. Uno può darmi una pugnalata, può essermi comportato malamente, mi tratta da pezza di piedi, ma io ho il mio onore, ho il mio puntiglio di onore, questo a me non lo può fare, ma noi al Signore possiamo fargli di tutto, e poi vogliamo dopo, che il giorno dopo, o appena gli diciamo perdono al Signore, che sia tutto a posto, ma quando invece ci fanno qualcosa a noi, mamma mia, boh, ti faccio vedere, come si dice, i sorci verdi prima che te la fasci liscia, così. Ti vengo a tirare le lenzuola di notte, così, no, anche se divento fantasma, qui per tirarti le lenzuola per non lasciarti dormire, così. Non siamo pronti al perdono. Siamo molto inaspriti, vuoi perché da tanto tempo che mi fa questo, vuoi perché me ne ha fatta ancora un'altra quando io ho tutte le buone intenzioni, vuoi perché e vuoi per come. Su questa virtù abbiamo tanto da lavorarci, ci insegna. Suor Lucia, abbiamo tanto da lavorare su questo lavoro di perdono, e su questo dobbiamo tanto, tanto, perché se non perdonerete, non saremo, nella misura con cui perdoniamo, saremo perdonati. Ecco allora la preghiera come ci diventa un'arma fondamentale proprio per chiedergli questa grazia. D'accordo, Antonio?
Padre Giampiero, ma sai che adesso, no, proprio quando si dice, no, che ogni volta che noi riascoltiamo, no, una parabola del nostro Signore, una parte del Vangelo, è come se ci si svela sempre qualche altra cosa in più. Sai, proprio, volevo proprio dirti, ti stavo per interrompere, diciamo, mi colpisce questa cosa, oltre a colpirmi i numeri, no, che sono veramente straordinari, ma sai com'è? Il Signore è abituato a fare le cose infinite, no? No, lui è infinito, quindi quando poi si tratta di numeri, no, ci supera tutti quanti. Ma la cosa che mi ha colpito, no, quando proprio dicevi, no, quando leggeva Mosè, servo malvagio. Allora, se andiamo, io pensavo, no, ma sai che questo tizio non ha violato nessuna legge umana? Cioè, se ci pensiamo. Se ci pensiamo, questo qui è andato a prendere per il collo un debitore, uno che gli doveva dei soldi. Quindi, guarda un po', no? Le leggi umane, cioè, era un suo diritto. Oh, sì, tutto a posto. Quindi lui lo soffocava. Invece arriva questo personaggio del padrone, dell'uomo, diciamo, del signore, no? Che gli dice invece: servo malvagio. Allora, noi siamo malvagi, anche se siamo perfettamente nella legge. Qua voglio ricordare l'aborto, vogliamo ricordare, non so, il divorzio, vogliamo ricordare l'LGBTQ+, che io non ci capisco sinceramente più niente, e, i gay pride, vogliamo ricordare, non so, vogliamo ricordare tutte le cose perfettamente legali, come questa storia qua. Io ti trascino in tribunale, e gli avranno dato pure ragione, cioè, ecco. E invece arriva il Signore e gli dice: servo malvagio, servo malvagio, adesso in prigione ci vai tu. Quindi, insomma, questa parabola, veramente, mi sembra veramente che, no, ci deve far pensare attentamente, no? Quello che il Signore ci ha condonato, che, come hai ricordato benissimo, no? Sant'Alfonso diceva, niente è molto per chi ha meritato 1000 volte l'inferno, no? Più o meno diceva pure così Sant'Alfonso, però è proprio così, insomma. Noi abbiamo delle strane unità di misura, no? Che si restringono e si allargano a secondo di che cosa andiamo a misurare, insomma, ecco.
Ave Maria, per esempio.
Io parlo col microfono spento, ma giustamente Mosè mi dice che non si sente. Antonio, si suol dire due pesi con due misure, quindi giustamente questo, diciamo, è un po' il problema che effettivamente ci accorgiamo, perché chiaramente i torti che vengono fatti a me hanno un peso molto più grande di quelli che io faccio agli altri, quindi è un peso specifico differente, sempre per rimanere negli ambiti scolastici di fisica e matematica, che sono quelle materie preferite di qualcuno. Allora,
padre, se posso, proprio
prego.
Che dice Antonio, servo malvagio, in sostanza, diciamo, abbiamo ricevuto misericordia, ma non siamo diventati misericordiosi poi alla fine.
Cioè, tutto qui.
Penso che alla fine, cioè, perché poi c'è, diciamo, siamo stati liberati, ma poi continuiamo, come si può dire, a vivere da schiavi del rancore, ecco. Per cui questo è una grande
frega. Scusami, padre, volevo chiedere una cosa, no? Ma anche se non ci chiedono scusa, noi dobbiamo perdonare, perché San Pietro diceva: se mio fratello, no, mi offende, quante volte lo perdona? Si presume, per esempio, che ci sia una richiesta di perdono. Invece noi dobbiamo perdonare pure chi continua, ma per esempio, come va? Come vanno le cose, padre? Spiegaci un attimino.
E il cambio della valuta lì è ancora maggiore. Solo che non è facile, però il cambio della valuta lì è tolta.
Sì. È vero, e qui siamo investimenti, perché guarda, qua siamo sugli investimenti di eternità, è un cambio di valuta che fa investimento, perché se siamo pronti a perdonare qua, ne abbiamo da guadagnare di là, ma se non siamo pronti a perdonare di qua, di là sono grossi guai, quindi abbiamo perso tutto, quindi sono importanti questi cambi di valuta, da riuscire a sistemare, a far fare delle ottime contrattazioni, quindi fare che diventino favorevoli. Il Signore ti dà occasione di fare un ottimo cambio di valuta, però dice: vedi, ti lascio a te la possibilità per utilizzarlo, per sprecarlo questo cambio di valuta, ma aspetta a te adesso, vedici un attimino.
Sì, infatti questa parabola, padre, diciamo, ci invita, diciamo, una domanda molto severa anche, nel senso, quale debito ancora sto trattenendo nelle mie mani? Perché
sì, anche quale debito non voglio saldare.
E poi dall'altra parte, certo, poi dall'altra parte anche.
Sì, fare debito, non voglio evitare di sistemare, avrei la possibilità, ma sto facendo un po' questa. Sto sprecando questa ulteriore occasione che mi darebbe il Signore. E abbiamo visto che per questi 100 denari, questi spiccioli qua, a volte rischiamo di perdere dei beni che valgono all'ennesima potenza di beneficio, perché se non ci dà i beni eterni, se non ci dà il paradiso. Siamo qui per conquistarci il paradiso ed è bello un po' anticipiamo quello che dirà dopo Lucia, questo è tempo per purificarci. Delle mancanze lievi non confessate per soddisfare la riparazione che ancora dobbiamo per i nostri peccati, perché mentre eravamo in questo mondo non abbiamo fatto abbastanza penitenza per essi. Quindi abbiamo l'occasione buona, propizia per guadagnarci il paradiso. Abbiamo l'occasione buona e propizia per saldare qui tutti i nostri debiti. Ecco che la preghiera del rosario ci diventa qualcosa di fondamentale per poter accogliere questa grazia e per poter fare questo investimento.
Come diceva Antonio prima, si può anche dire, non so, mi passi questo passaggio, ma che noi diciamo dobbiamo perdonare, diciamo, non perché l'altro lo meriti, se possiamo agganciare, se mi posso agganciare al discorso che c'è prima Antonio, ma perché noi stessi, no, viviamo di un perdono che non abbiamo meritato.
Esatto.
Giustamente, forse l'altro non se lo merita su questo linguaggio qua,
Certo, certo.
ma se lo merita il nostro Signore Gesù Cristo. L'ha
Certo.
meritato per lui questo Signore Gesù Cristo. E quello che dopo dirà, quello che avete fatto, uno di questi più piccoli, l'avete fatto a me. Continuiamo la lettura di questo passo, Mosè, grazie.
Sì, prego. Questo servo, che per il debito accumulato correbbe il rischio di essere condannato, si gettò ai piedi del suo Signore, supplicandolo di avere pietà e di concedergli un tempo di attesa per poter saldare i suoi debiti. Signore, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Ebbene, in questa possibilità di avere ancora un tempo per soddisfare quel che manca da pagare, possiamo vedere un'immagine di ciò che avviene con il purgatorio. Questo è un tempo di attesa per purificarci delle mancanze lievi non confessate e per soddisfare la riparazione che ancora dobbiamo per i nostri peccati, perché mentre eravamo in questo mondo, non abbiamo fatto abbastanza penitenza per essi. All'inizio, il servo della parabola ha supplicato ed ottenuto il perdono assoluto di tutto, ma poi ha peccato nuovamente, mostrandosi crudele con il suo compagno, e ha dovuto così fare penitenza e pagare tutto quanto doveva al suo signore.
Grazie Mosè. Quindi anche bellissima questa interpretazione di questa parabola che l'applica all'importanza della preghiera. Guarda che questo grossissimo debito che avevamo, a cui il Signore, cioè, ricordiamoci quel cartello di San Giovanni, niente di macchiato entra in paradiso, il Signore infinita misericordia ci dà il tempo qua per saldare questi debiti. E quando siamo pentiti, quando lo preghiamo sinceramente, pronti, è pronto a cancellare questi debiti. Ecco la supplica, la preghiera, questa possibilità di avere ancora tempo. Perché sono in vita, questo è il tempo della grazia. Questo è il tempo che quanto tempo mi è ancora rimasto? Mi sono rimasti altri 100 anni di vita, altri 100 mesi, altri 100 giorni, altri 100 ore, altri 100 minuti, altri 100 secondi, forse neanche questi. Quello che è il Signore, questo è il tempo favorevole che il Signore mi ha dato per guadagnarmi il paradiso, per farmi santo. E il problema è se quest'opera un po' mi do da fare, un tempo un po' pure così, se se mi metto da fare per fare guai, più guai di quello invece di fare le cose buone. Ecco questa possibilità che abbiamo adesso, che ci mette in risalto la preziosità del tempo. Questo tempo, i propositi che ho fatto, sto per iniziare, finiscono le scuole, arrivano un po' come sono le quotazioni i voti in pagella, arriva il fine della nostra vita, come sono le quotazioni della mia vita di grazia, ho tutte le sufficienze, se sono dei problemi con la macchina, il collaudo non te lo passano, se sono dei debiti e così, a scuola non si passa, o c'è il tempo di recupero, purgatorio, o bocciatura, inferno, tutte le materie promosse, paradiso. Ecco allora la promozione per il paradiso che dobbiamo cercare di raggiungere. Così succederà a noi, continua Sor Lucia. Oppure sai cosa facciamo? Che dice Antonio, un po' di pausa?
Sì, adesso ci congediamo per qualche minuto come al solito dalla diretta, restituiamo la linea alla nostra suora in regia e potete cogliere, ecco, l'occasione, cari amici, anche di far sentire la vostra voce, no? I vostri commenti, le vostre osservazioni. Siamo in diretta, vi ricordo il nostro numero di telefono fisso 08 25 44 4391, oppure se volete adire, ecco, alla parola scritta, sempre con questo account della Radio Buon Consiglio, attraverso il WhatsApp, appunto, ci potete far pervenire le vostre domande. Ne daremo risposta immediata. Ci salutiamo per qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, allora riprendiamo la nostra diretta. Questa settimana veramente ci siamo trovati davanti a questo appello alla recita del Rosario che si è concretizzato in questa realtà che noi viviamo, insomma, è quella di chiedere al Signore soprattutto di essere perdonati. quindi una preghiera impetratoria. È chiaro che poi questo il Signore l'ha legato al nostro perdono e in pratica possiamo dire così, no? Ci ricordiamo, no? Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, chiedete ed otterrete, perdonate e sarete perdonati. Insomma, possiamo affiancare a questo trinomio, ecco, quest'altro tema. Quindi, Padre Giampio, veramente, no? Poi Sor Lucia ci dà questa interpretazione lucidissima, no? E cioè che attraverso il perdono noi innanzitutto facciamo il nostro bene, ecco perché ci permette poi di essere perdonati, anche di trovare pagati i nostri tanti debiti, insomma, ecco, la giustizia divina.
Bene, vediamo che cosa continua a dire adesso Sor Lucia. Così succederà a noi, Mosè.
Così succederà a noi, concludeva Gesù Cristo. La stessa cosa succederà a noi se, oltre al perdono che chiediamo e otteniamo nel sacramento della penitenza per i nostri peccati, non avremmo fatto una degna riparazione per essi, nella quale è sempre incluso l'obbligo di essere misericordiosi con il prossimo, come Dio lo è stato con noi. Gesù ci ha insegnato a pregare anche così: Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Qui è chiaro che per ottenere il perdono dei nostri peccati dobbiamo chiederlo a Dio, e che la misura del perdono da ricevere sarà la stessa che avremo usato con il prossimo, perdonando le offese che ci ha fatto. Perdonate e sarete perdonati, come spiega Gesù nel concludere la preghiera domenicale. Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.
E chiaramente qua è tutto un insegnamento che ci sta dando Sor Lucia proprio per chiedere continuamente questa grazia del perdono e di saper perdonare e ci riporta tutti questi passi di nostro Signore Gesù Cristo che continuamente ci esorta a proprio a beneficiare vuoi del bene a te stesso impara a perdonare gli altri e fallo anche agli altri quello che vuoi che venga fatto a te. Incomincia a farlo agli altri, incominciando da questa virtù del perdono. La fede in questa possibilità.
La fede in questa possibilità di espiazione del peccato anche dopo la morte è presente anche in una narrazione del secondo libro dei Maccabei. Poiché gli uomini di Esdrin combattevano da lungo tempo ed erano stanchi, Giuda supplicò il Signore che si mostrasse loro alleato e guida nella battaglia. Poi, intonato nella lingua paterna il grido di guerra che si accompagnava agli inni, diede un assalto improvviso alle truppe di Gorgia e le mise in fuga. Giuda poi radunò l'esercito e venne alla città di Adolam, poiché si compiva la settimana, si purificarono secondo l'uso e vi passarono il sabato. Il giorno dopo, quando ormai la cosa era diventata necessaria, gli uomini di Giuda andarono a raccogliere i cadaveri per deporli con i loro parenti nei sepolcri di famiglia. Ma trovarono sotto la tunica di ciascun morto oggetti sacri agli idoli di Lamnia, che la legge proibisse ai giudei. Fu perciò a tutti chiaro il motivo per cui costoro erano caduti. Perciò tutti, benedicendo l'operato di Dio, giusto giudice che rende palesi le cose occulte, ricorsero alla preghiera, supplicando che il peccato commesso fosse pienamente perdonato. Il nobile Giuda esortò tutti quelli del popolo a conservarsi senza peccati, avendo visto con i propri occhi quanto era avvenuto per il peccato dei caduti.
Molto bene, grazie. E quindi qui vediamo proprio la chiara possibilità che il nostro Signore ci fa vedere attraverso Suor Lucia. Rimettiamo tutto a posto i nostri conti, i nostri debiti spirituali verso il Signore in questo tempo presente, o di là non scappiamo, non scappiamo, niente di macchiato, entri in paradiso. E questo passo di Giuda Maccabeo, dal secondo libro dei Maccabei, ci fa vedere veramente come tutto questo, tutto si paga. E come c'è bisogno, ecco il tempo presente per essere santi e immacolati, farci trovare santi e immacolati al cospetto di Dio. È bella questa esortazione a conservarsi senza peccati, avendo visto con i propri occhi quello che era avvenuto per il peccato dei caduti. Sì, è una cosa importantissima. Ecco allora quello che i santi arrivavano a dire, un piccolo San Domenico Savio, la morte ma non i peccati. Ecco un San Piero e Pietrelcina che arrivava a dire 1.000 volte la morte col peccato mortale che commette il più piccolo peccato, 1.000 volte la morte nel fuoco dell'inferno, dice Padre Pio, piuttosto che commette il più piccolo peccato veniale deliberato. E quando il piccolo Francesco di Fatima, ormai agonizzante, chiedeva a Lucia, la sorellina, se dice: fra poco ritorno a confessarmi, così vi ricordate se ho fatto qualche mancanza, qualche peccato. Ah sì, una volta ti ho visto fare la sassoliade, a tirarsi i sassi con gli altri bambini, una volta hai preso una monetina per prenderti l'armonia, no? E dice: ma queste cose qui le ho già confessate, ma forse le confesserò ancora, forse è per questo che il Signore, Dio è tanto triste, perché quando hanno visto, nella luce riflessa di Dio, avevano visto il volto di Dio triste, triste per i peccati. Anche la Madonna, non offendono più il Signore che è così tanto offeso. Ora penso alla delicatezza di San Francesco di Fatima, e forse il Signore è triste per questi peccati, ora non voglio più rattristarlo. Ecco il cuore dei santi. Non volevano più commettere peccati, ecco il santo timore filiale, il timore filiale di Dio, dello Spirito Santo, per non dare dispiaceri al Padre nostro che è nei cieli. Anche questo è un punto che mi piace molto sottolineare, Antonio, non ti sembra?
Sì. Anche perché questa osservazione di Francesco di Fatima ci dice praticamente che lui vedeva il Signore triste. La Madonna non l'ha vista mai sorridere, non l'hanno vista mai sorridere. No, ma ci sarà un motivo per questo. Quindi è proprio, questa è una cosa che ci deve fare molto, molto pensare, insomma, no? Fatima non è stato soltanto un messaggio verbale. Questo senso proprio lo vediamo. Hanno visto il Signore, in senso, no, Francesco stava sempre vicino al tabernacolo, no? Per fare compagnia a Gesù solo. Certamente, Madonna non ha mai riso, quindi insomma,
Gesù
l'umanità
nascosto nel
si
tabernacolo, che bella devozione
è
che ha portato
veramente.
avanti il piccolo Franceschino di Fatima.
Sì, sì, sì,
Tu
sì.
vai, tu vai, continua, tanto io so che devo morire presto, quindi me ne rimango qui. Poi devo trattare di quegli affari che mi hanno chiesto di pregare per questa e quell'intenzione. E Gesù poi rispondeva: sì, vai a dire a quella persona che questo guarirà, quest'altro tornerà a casa. Insomma, andava, risolveva, intercedeva, visto i propiziatori, come intercedono
Sì,
poi, come sanno
sì, sì.
fare queste cose qui. Mosè, quando si fa una colletta con tanto testa, cosa capita?
Che per circa 2.000 dramme d'argento le inviò a Gerusalemme perché fosse offerto un sacrificio espiatorio, agendo così in modo molto buono e nobile, suggerito dal pensiero della risurrezione. Perché se non avesse avuto ferma fiducia che i caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo e vano pregare per i morti. Ma
Benissimo,
se...
grazie Mosè.
Vai.
Ma questo sacrificio espiatorio lo possiamo fare anche, possiamo ripeterlo anche noi in qualche maniera, Mosè, dobbiamo prendere qualche agnellino, qualche pecorella da squartare, qualche gallina, qualche colombo, o possiamo fare ancora qualcosa di più efficace?
Ma no, penso perché di galline ce ne sono poche in giro comunque. No, possiamo fare delle offerte, delle messe,
Il sacrificio eucaristico, esattamente, il sacrificio
necessitare
della Santa Messa,
dei rosari, qualche penitenza.
i sacrifici personali. Ecco esattamente. Lì il sacrificio dell'Antico Testamento, l'unico sacrificio che veniva fatto era a Gerusalemme, al Tempio di Gerusalemme, e si offrivano sacrifici di animali, oblazioni così, figura della nuova eterna alleanza che Gesù e tutte quelle erano prefigurazioni di quello che aveva compiuto col sacrificio eucaristico. Ecco allora la preghiera più alta e più gradita a Dio. Però non solo. Questo sacrificio eucaristico, ecco che possiamo unire anche i nostri sacrifici, giustamente, come dicevi, quei fioretti, quelle rinunce, quello che si sono dedicati proprio i pastorelli di fatti, proprio per la conversione, la salvezza delle anime, e nello stesso modo anche per suffragare per le sante anime del purgatorio. Col pensiero, che questo qui, quindi già anche questa conoscenza, questa percezione, già anche lo vediamo come era già presente anche nell'Antico Testamento, che la nostra vita non finisce qui. Vano pregare per i defunti se non si pensa alla verità che anche loro risorgeranno, che c'è una vita oltre la vita terrena che si chiama la vita eterna. Ecco questo grande mistero che è un po' coi novissimi, con le parole novissime, le ultime verità della nostra fede vogliamo designare la morte, il giudizio e le due possibilità eterne. Paradiso e inferno, e l'altra possibilità transitoria, non totalmente lontano da Dio, per meritare l'inferno, non totalmente unito a Dio per meritare il paradiso, che è il purgatorio. Ecco questi suffragi che possiamo dare per tutte quelle che abbiamo detto, le sante anime del purgatorio. Mosè, prego.
Ma se egli considerava la magnifica ricompensa riservata a coloro che si addormentano nella morte con sentimenti di pietà, la sua considerazione era santa e devota. Perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal peccato.
Antonio, abbiamo una ricompensa grandissima, il regno eterno, il paradiso.
Sì. Ma sai, per esempio, leggevo qualche tempo fa che, per esempio, no? Scusatemi, nei paesi dell'Europa del Nord, ormai soltanto il 2% delle persone si dichiara credente. Cioè, quando poco fa, no, tu ricordavi questa realtà della vita oltre la morte, no? Qui si legge, no, che si addormentano nella morte, quindi poi ci sarà un risveglio. Dove? Nell'aldilà. Guarda, questa è una cosa che ormai il 98% degli svedesi, no, non lo crede più e vivono, permettimi di dire, disperati. Difatti, tanti suicidi in Finlandia, così. Ma perché per forza, cioè una volta perduta, no, questa prospettiva, che la nostra vita non finisce qui, ma continua e continua, come dice, no, all'altro passo, le nostre opere ci seguono, cioè il nostro futuro eterno è stabilito dalla nostra vita qui sulla terra. Insomma, questa è una cosa tremenda, se ci pensiamo, no?
Questo è proprio il grande imbroglio, Antonio, che un po' il nemico dell'anima nostra vuole portarci, a dimenticarci per quale motivo siamo qui. Chiaramente, se io focalizzo tutta la mia risorse, tutte le mie energie, tutto il mio tempo, tutti i miei talenti, per farmi qui il mio paradiso sulla terra, chiaramente mi accorgo che è un fallimento. Perché? Il mio cuore è fatto per l'infinito, come mi ricorda Sant'Agostino. Siamo fatti per l'infinito, ma tutte le cose che ci attorno, anche le cose più belle, sono finite. Gli affetti più cari sono finiti. E quando partecipiamo a un esequio, a un funerale, abbiamo la triste realtà che anche le cose, i legami più cari sono finiti. Fra altri 100-200 anni, penso di non esserci più, forse Mosè altri 200 anni c'è ancora, forse Antonio altri 300 anni c'è ancora, ma io spero nei prossimi 100 anni di aver concluso un po' tutta la vicenda, e forse anche prima sicuramente. Quindi ma tutto finisce, tutto ha un termine. Quindi questa mia sete di infinito, come posso saziarla qua, Giuseppe? Ne è impossibile. Ecco allora quello che dopo ne consegue, la disperazione. Sì, posso stordirmi, ubriacarmi di momenti di gaudio, ma non ottengo la felicità, ottengo dei momenti di piacere. Ecco, il mondo può darmi dei piaceri, ma non può darmi la vera felicità, che è te. La felicità, per sua definizione, deve essere qualcosa che non finisce. Se no non è felicità, sono momenti di piacere. Ho un piacere di 10 anni, ho avuto un piacere di 100 anni di piaceri. E poi, che ne è? Cosa vale all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la sua anima? Ecco, con questa massima abbiamo avuto un San Francesco Saverio. Tutta la sua, nella gioventù, tutta la sua ricerca, tutta la sua cosa, possibili fatiche che voleva fare, era ristabilire la nobiltà del suo casato, famiglia un po' decaduta nel suo casato, nobile così, voleva un po' ridare dignità, lustro, ci stava anche un po', aveva i talenti per poterlo realizzare, aveva già gli agganci appena finito l'università, di parenti, conoscenze così che l'abbiamo fatto fare scavalcare. E poi, meno male che ha trovato un compagno di stanza di studi, Sant'Ignazio di Loyola, convertito. A cosa giova guadagnare il mondo se poi perde la sua anima? Un San Francesco d'Assisi voleva diventare cavaliere, principotto, conte, duca. E poi, Francesco, ma cosa ti può più giovare, seguire il padrone o seguire il servo? Beh, chiaramente seguire il padrone. E poi perché lasci il padrone per seguire il servo? Cosa vuoi che io faccia, signore? Ritorna ad Assisi, ti dirò cosa dovrei fare. Oh, tutti i giorni a pregare così per 18 mesi, per un anno e mezzo non si è fatto più sentire il Signore tutti i giorni in quelle grotte, adesso quelle che adesso conosciamo come il luogo delle carceri, quei luoghi solitari delle carceri. Per 18 mesi in quella grotta, continuamente tutti i pomeriggi, la mattina andava a lavorare, il pomeriggio andava a pregare con le lacrime, i sospiri, Signore, cosa vuoi che io faccia? Purificarsi per poter comprendere la volontà di Dio, l'unica strada che ci può dare la vera felicità senza fine. Vedo quanto è importantissimo realizzare questa ricerca, questa conoscenza. Purtroppo abbiamo una società, le cose di questo mondo e i nemici delle nostre anime che vogliono farci dimenticare il bene più importante. Il fine per cui siamo su questa terra, che è un po' il catechismo, il compendio del catechismo del 2005 con Benedetto XVI, ce lo rende molto facile. Per conoscere Dio, per amarlo, per servirlo in questa vita e raggiungere il paradiso. Molto semplice, se lo mettiamo in pratica, diventa un guaio se ci dimentichiamo di queste cose, perché se non seguiamo questa cosa qui, abbiamo solo sprecato risorse, energie, il tempo. È l'unica nostra vita, perché mo fossimo dei gatti, abbiamo altre 7 vite, mo la prima l'ho sbagliata, mo ce ne ho altre 6, posso rifarmi. Ma fatta questa, è fatto tutto. I giochi si fanno vedere nei film, quando cioè nei film così, quando si trovavano a giocare con le roulette, i giochi sono fatti. Quando si buttava, cominciava a far girare la rotellina, i giochi sono fatti. I giochi sono fatti. E qui è la nostra vita, questo è il tempo del nostro. La vincita, una vincita eterna, abbiamo perso tutto.
Ma infatti, padre, tante volte non si parla con persone, ma cosa preghi per una persona? Tanto è già morta, dico, ma proprio qua la differenza, dico, cioè, altrimenti la vittoria ce l'ha la morte, no? Dico, l'ultima parola ce l'ha la morte, no?
Il materialismo è questo.
No, dico, no, guarda che c'è qualcos'altro, c'è la risurrezione, ma va, va. Dico, no, non farti fregare perché. Purtroppo è sottile questa cosa, perché è molto sottile.
Vedi, noi diamo, vedi, è che siamo stati male educati, che abbiamo fede in tutto, abbiamo fede che è esistito Garibaldi, non l'abbiamo visto, abbiamo fede che è esistito Napoleone, non l'abbiamo visto, abbiamo fede che è esistito Cesare, non l'abbiamo visto, abbiamo fede che è esistito Nerone, l'abbiamo visto, non abbiamo fede nel nostro Signore Gesù Cristo, non abbiamo fede, perché tutti quegli altri ci crediamo, ma la vita eterna, crediamo che esiste la costellazione di Andromeda, crediamo che esiste il pianeta Marte, crediamo che esiste il Plutone, crediamo che anche se non l'abbiamo mai visto, non è così, ma non crediamo che esista la vita eterna. È un po' questa proprio mentalità materialista in cui valgono solo le cose che tocchiamo e maneggiamo, è proprio uno di quegli imbrogli che ci fa perdere tutte le cose più preziose, effettivamente. E si perde il senso della vita, perché se non c'è più un fine eterno, si rischia di sbagliare direzione. Ecco allora perché devo perdonare, se torniamo sull'argomento di prima, per quello che mi ha fatto. C'è ciò da guadagnarsi se perdonare, perché se tutto il mio problema è il mio puntiglio d'onore su questa terra, ma allora vabbè, quello che vale, vale. E davvero un San José María Escrivá ha avuto calunnie, ha avuto vessazioni, ha avuto di tutti insulti, così. E un giorno gli dice, ma non so ancora perché ci tengo al mio onore, visto che il Signore non gli serve a niente, perché proprio calpestato, proprio straccio da terra, proprio servina, così. Proprio, non ha interesse del mio onore, quindi non so ancora perché ci tengo. Chiaramente nel mio orgoglio, la mia reputazione, il mio onore, vai se mi offendono, vai se mi maltrattano, vai se dicono male di me, sono pronto a prendermela, chissà, a vendicarmi, a fargli vedere. E invece, voglio ricordarmi qual è il più grande onore che devo avere, quello di essere figlio di Dio. È il punto fondamentale.
Basta cambiare l'accento, no? Un onore, è un onore.
Esatto. Cerchiamo questo onere che ci può dare tanti, tanti, tanti bei vantaggi.
Eh sì.
Ma se li considerava.
Non so, mi sono perso. No, non siamo a questo passo della Sacra Bibbia ci aiuta,
Sì,
mi
sì.
perdoni, mi sono perso la pagina.
No, no, siamo 3 righe sopra.
Ma se egli grazie, ma
Ah,
se
l'abbiamo già
egli
letto, scusa, abbiamo già letto questo qui del magnifico premio del paradiso. Il magnifico premio del paradiso l'abbiamo già letto, anche se forse un poco tralasciato. Abbiamo un paradiso eterno da meritarci. Abbiamo un gaudio eterno. Vieni, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ricevi eredità sul molto. Tu in l'Apocalisse, coloro che seguono l'agnello dovunque vada, vestite in candide vesti. Viene in mente ad Assisi, nella Basilica di San Francesco, nella Basilica inferiore tra la cripta e la Basilica superiore, c'è un San Francesco che ha degli abiti belli, preziosi addosso. Diciamo, ma forse è il ritratto di San Francesco prima di convertirsi, perché gli piaceva avere abiti belli, sgargianti, sfarzosi. No, no. È una visione che ebbe un confratello. Lui era un po' un nobile di famiglia, si un po' lamentava degli abiti che portava, un po' di stracci, rattoppati e così, ma insomma, era meglio la camicia di cashmere, di seta, il golfino, giacca e cravatta che avevo prima, non so, il mantello, il tabarro, che ne so, invece adesso guarda che cosa mi porto. E ha questa visione, vede tutti questi santi in fila, in processione, tutti vestiti con abiti splendenti, e il Serafico Padre con un abito preziosissimo. Guarda come viene ripagato questo magnifico premio. Quello che aveva lui pronto a rinunciare qua giù per ricevere, che premio che ha preparato lassù. San Paolo dirà: quello che occhio non ha visto, quello che cuore non ha gustato, questo Dio ha preparato per coloro che lo amano. Ecco, il premio eterno che è promesso a chi è fedele. Ecco, quindi quel guadagno per pregare per i cari defunti, per fargli raggiungere più presto la vita eterna e aiutarlo con i suffragi per accorciare, abbreviare il purgatorio, ecco, quel premio è per chi riesce a fare quello che viene chiamato terra paradiso, santi e immacolati al cospetto di Dio. Prego, Mosè, grazie.
Questo passo della Sacra Bibbia ci aiuta a capire meglio questa verità della nostra fede, rappresentata dal Purgatorio come luogo di espiazione dove le anime di coloro che muoiono in grazia si purificano dalle macchie del peccato prima di essere ammesse al possesso della felicità eterna accanto a Dio. Perciò Nostra Signora, rispondendo alla domanda che le rivolsi su quella ragazza Amelia, disse: è in purgatorio fino alla fine del mondo. Forse ci sembrerà molto, ma la misericordia di Dio è sempre grande. Quanto lo abbiamo offeso gravemente con i nostri peccati e con ciò meritato l'inferno.
Grazie, José. Dice Sor Lucia che dobbiamo comprendere questa verità, tante volte messa in discussione. Giustamente prima Antonio ci dicevi come questi appelli di Fatima è veramente un completo di catechismo. Veramente Fatima veramente ci ha riportato veramente a riflettere su tutte le verità di fede del nostro catechismo, della nostra fede cattolica. È la fede del purgatorio, luogo in cui si ripara, si espia, ci si purifica. E l'anima muore in grazia di Dio, ma non ancora santa e immacolata al cospetto di Dio. Ci sono ancora delle macchie, peccati veniali, imperfezioni, difetti non corretti, peccati mortali già confessati, ma non ancora fatto abbastanza penitenza per questi. Ecco allora il luogo. Non eravamo pronti per salire in paradiso, ecco allora come ci è andato questo luogo di purificazione. Ecco che Sor Lucia dice: io ho chiesto di una mia amica, di Amelia, quando il 13 maggio, da dove venite? Dal cielo. Io andrò in cielo, sì, tu Giacinta, sì, Francesco, sì, dovrà dire molti rosari. E poi invece due amiche, Maria Nives è in paradiso, sì, e Amelia, c'è un'amica delle sorelle più grandi che era morta all'età di 18-20 anni, ma Amelia è in purgatorio fino alla fine del mondo. Beh, penso che la Madonna avrà anche aiutato, perché se Sor Lucia, chissà quanto avrà fatto pregare, quanto avrà pregato, fatto sacrifici, offerto indulgenze per Amelia, che catene di preghiere per questa anima. Però una ragazza di 20 anni che era destinata a stare in purgatorio fino alla fine del mondo, già 100 anni da quando 1917, 2017, già 100 anni sarebbero passati. Non so se è già uscita o così, però almeno già 100 anni di sofferenze, tribolazioni, purificazioni, mamma mia, e non è finita, e quindi la storia continua se nessuno ci pensa a tirarla fuori prima con qualche atto di buone indulgenze. Veramente non scherziamoci.
Cioè, ci vengono un po' i sudori freddi, padre, no?
Davanti a questo. Là in purgatorio i sudori passano, evaporano, tutti evaporano. Non c'è problema di umidità, non c'è problema.
Ragazzi,
noi viviamo, però. sì.
Sai, quando quelli che dicono: ma mi vesto così perché fa molto caldo, e visto che fa molto caldo io mi vesto, e visto che mi dà fastidio, cerco di vestirmi lungo perché penso a quel caldo di là che tutte le parti scoperte bruceranno, quindi visto che il caldo mi dà fastidio, cerco di evitarmi il caldo eterno e il caldo del purgatorio, quindi è meglio un po' soffrire adesso, un po', sembra che adesso nessuno abbia più ritegno, non riesce più a sopportare quei gradi che una volta hanno sempre sopportato tranquillamente. Poi è strano, è curioso, fanno ogni tanto di quello che le previsioni del tempo di adesso, di quello che dicono le situazioni, fanno la vignetta adesso e 30 anni fa, sulle stesse temperature adesso, è arrivato questo, l'altro, non preoccupate, siamo a questa temperatura qui e tiriamo avanti. Proprio un po' purtroppo così ci imbrogliano. Allora sembra adesso dobbiamo sempre toglierci più pelle, e così ci spelleremo come San Bartolomeo a forza di togliere indumenti, così. Ahimè, purtroppo arriverà un'altra cosa, come che molte mode arriveranno che offenderanno molto il Signore, proprio E dopo queste cose qui, anche queste cose qui si pagano purtroppo davanti al giudizio di Dio. Sì, Mosè.
Padre, cioè, sembrano dure ovviamente queste parole della Madonna, però ecco qua, insomma, ci aiutano anche a capire che la giustizia di Dio, diciamo, guarda il peccato, perché ogni peccato ha il suo peso poi reale, no? Per cui prendere una caramella che non è tua è una cosa, altre cose ovviamente costano di più.
Sì, esattamente, tutto si paga davanti al cospetto di Dio. O rimettiamo il posto i conti adesso, questo tempo della misericordia, ci sono buoni bonus, o se no là ci sarà solo la giustizia che ci farà purificare. Quindi veramente dobbiamo chiedere proprio continuamente con la preghiera del Santo Rosario al cuore immacolato di Maria proprio questa grazia, veramente di riuscire a poter fare terra paradiso e riuscire a soffragare, aiutare tante anime a evitare di finire chiaramente all'inferno e piacendo anche alla purificazione del purgatorio. Ecco, la grazia della conversione che vogliamo chiedere al cuore immacolato per noi e per tante altre anime, tutte quelle che racchiude il suo cuore immacolato. E Antonio, mi sembra che siamo un po' alla conclusione, e se vuoi dare un po' il momento di chiusura,
Sì,
grazie.
siamo arrivati proprio alla chiusura, ecco, quindi ci lasciamo appunto con queste parole che ecco, ci vengono da nostra madre, ecco, questo dobbiamo sempre ricordare, no? Queste cose anche che ci vengono dette, che ci fanno veramente, no? Prendere coscienza, ecco, sono parole che ci vengono da nostra madre, no? Colei che ci ama più di come Dio. Bene, allora a questo punto, Padre Giambio, siamo arrivati sia sì, alla conclusione e ci concediamo come al solito, no? Con la benedizione sacerdotale.
Sì. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Il Signore sia con voi. Benedica
Con il tuo spirito.
Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ave Maria, cari amici, da parte di Mosè, Antonio e Giampio, una santa giornata a tutti, con cuore immacolato. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.